chiedere di diventare ciò che vuole. Solitamente nel gioco degli scacchi si chiede di diventare la regina.
Un personaggio molto importante, Franco Del Moro, musicista e anche scrittore. Ecco, se ci può parlare intanto dei suoi libri, dei suoi ultimi libri.
Ti ringrazio per l'invito e per la domanda, ma parlare dei propri libri è una cosa noiosissima, io preferisco non farlo, chi vorrà andrà a cercarsi le notizie, le informazioni e scoprirà di cosa parlo nei miei libri.
Ho visto tematiche importanti, fa anche un riferimento al Covid, ho visto, in quali termini possiamo dirlo questo?
Da sempre io cerco la filigrana un po' nascosta degli eventi della realtà, questo anche prima del Covid. Io sono convinto che tutto ciò che si coagula nella materia ha prima una radice in una dimensione sovrasensibile, possiamo definirla spirituale, e questa è diventata una certezza dal Covid in poi, da tutti gli eventi che si sono verificati, da quello che tutti abbiamo vissuto, e questo ha naturalmente accelerato una forma di coscienza e di consapevolezza anche in chi magari non si era mai posto certe domande, ha cominciato a porsele e ha portato, come dire, in primo piano una nuova chiave di interpretazione degli eventi e della storia, una chiave, diciamo, più sottile, più spirituale, e questo è ciò che tratto nei miei percorsi di ricerca, in ciò che scrivo e così via. Cioè la ricerca di quella che è l'essenza nelle cose che noi vediamo e che viviamo, e che è un'essenza che rivela la dimensione da cui proveniamo.
Ecco, si parla nella società, insomma in tutto il mondo, di religioni, di spiritualità. Ecco, ma la spiritualità pura, come possiamo definirla?
Sì, le religioni sono un fenomeno tipicamente umano e terrestre, diciamo, ecco. La spiritualità non ha un'etichetta, non ha una definizione. Oggi si usano parole come il sé, l'angelo interiore, la coscienza quantica, tutte parole diverse per definire un'unica sorgente, diciamo, la sorgente da cui tutto proviene. Paradossalmente anche il male deriva da questa sorgente, e in ultima istanza possiamo addirittura dire che il male è al servizio del bene, nel senso che nulla accade che, chiamiamolo l'universo, chiamiamolo lo spirito, non ritenga necessario o utile ai fini della nostra evoluzione personale. Quindi non esiste nulla, per quanto possa creare dei vissuti molto traumatici, possa creare molta sofferenza, che in ultima istanza non ci spinga ancora di più verso il bene. Perché chi fa il bene oggi lo farà anche domani, chi oggi fa il male per ignoranza, perché non capisce o per mille altri motivi, un giorno capirà che quello è il sentiero sbagliato e si volgerà verso il bene. Quindi vedete che da qualunque parte si cominci, si tende sempre verso l'unico punto di arrivo.
Diciamo che potremmo definirlo come un compito in classe, come dire, io vi tento, Lucifero vi tenta, e vediamo poi se voi riuscite a capire dove sta il bene. Può essere visto anche così.
Diciamo che Lucifero ci dà una scelta, cioè ci lascia il libero arbitrio, o come dire, ci rivela l'importanza del nostro libero arbitrio. Sta a ognuno di noi poi scegliere una parte o l'altra, il bene o il male. Se ci fosse un'unica forma pensiero, quindi non esisterebbe scelta, e nel contrasto fra bene e male uno sviluppa il suo sé interiore, si rende conto di cosa è realmente importante. Quindi il ruolo, diciamo genericamente, delle forze dell'opposizione è proprio quello di darci la possibilità di assumerci la nostra responsabilità, che possiamo dire o è parte della cura o è parte della malattia. La cosa peggiore agli occhi sia del cielo che dell'inferno, diciamo così, può essere fatta è non scegliere, è l'indifferenza. L'indifferenza è considerato il male supremo. Addirittura sappiamo che gli ignavi vennero posti da Dante nell'antinferno, nel terzo canto dell'inferno, perché rifiutati sia dal paradiso che dall'inferno, per quegli angeli che non si schierarono, che fecero un passo indietro e rimasero a guardare senza scegliere nel bene né nel male, e quindi addirittura inorgoglivano gli angeli che invece avevano scelto la parte luciferica, perché noi abbiamo sbagliato, ma abbiamo avuto la forza di coraggio di scegliere. Quindi il peggio che può succedere è l'indifferenza, il non schierarsi né da una parte né dall'altra. Poi, come dicevo prima, se uno si schiera dalla parte sbagliata, arriverà il momento in cui si accorgerà che quella non è una parte utile né a sé né agli altri e spontaneamente si volgerà in un'altra direzione.
Ecco, possiamo dire che l'uomo oggi ancora non conosce se stesso, cosa c'è all'interno? Cioè, noi vediamo tutto quello che c'è di fronte, in cielo, in terra, la natura, le altre persone, ma dentro di noi conosciamo qualcosa, almeno il 10%, o forse neanche quello.
Questo è un percorso molto individuale che varia da persona a persona. Ci sono ovviamente persone che magari hanno già compiuto diversi passi in un percorso di autocoscienza e altre persone che sono magari, non per giudizio, non c'è alcun giudizio in questo, sono solo magari all'inizio di una riflessione su un orizzonte più ampio. Più ampio vuol dire il cominciare a intuire che la materia non è l'alfa e l'omega della vita. La materia, anzi, è soltanto una brevissima parentesi di un nostro transito che dall'infinito proviene verso l'infinito procede, quindi una manciata di decenni che è veramente irrilevante nell'arco della nostra evoluzione. Però in questa manciata di decenni noi abbiamo una grande opportunità, quella di sperimentare tutte le forze che agiscono nell'universo, le forze del bene come quelle del male, dell'opposizione, le forze creative, le forze biofile, le forze necrofile, e questo è quello che nel tempo porta le persone a sviluppare una maggiore coscienza di sé, quindi ad trascendere i limiti dei cinque sensi, a cominciare a intuire che non può esserci una spiegazione meccanicistica per ciò che siamo, per tutto ciò che è, e che soprattutto, come dire, tutto ciò che è reale, che è materiale, è animato da una forza spirituale. Quindi l'anima non è dentro di noi, siamo noi a essere dentro l'anima.
Le faccio l'ultima domanda. In questi ultimi mesi, possiamo dire, aumentano i venti di guerra. Ecco, cosa ne pensa?
Queste sono strategie per impedire questo risveglio di coscienza che invece è in atto ed è una realtà ed è ciò verso cui andrà il futuro. Tutti i vecchi poteri che sentono che sono giunti alla fine del loro dominio sul mondo mettono in scena questi grandi vortici di caos proprio per impedire che le persone puntino la loro coscienza, il loro flusso di pensiero su ciò che realmente conta, e quindi hanno un solo obiettivo, un solo scopo: distrarci da quello che è la connessione col nostro sé profondo. Questo è quello a cui puntano: creare più caos possibile, più basse frequenze possibile, per impedire che le persone si rendano conto di qual è la parte di loro più rilevante, perché di questa parte rilevante, che è la nostra coscienza, questi poteri hanno paura. Hanno paura che troppe persone oppongano una barriera con la forza della coscienza al loro dominio e al loro potere, e fanno di tutto per impedire che questa barriera si formi.
Ai giovani cosa possiamo dire per chiudere?
I giovani avranno bisogno di tutte le esperienze, di tutto il tempo, ma arriveranno comunque anche loro a unire i puntini. Quello che io posso dire come consiglio generico è: non cadete nelle trappole che vi tendono. Queste grandi tentazioni, adesso c'è l'intelligenza artificiale, tutto fatto attraverso la tecnologia, come dire, la disconnessione del proprio sé, e tutto diventa mente, tutto diventa intellettuale, tutto diventa cervello. Ecco, non cadete in questa trappola, rimanete il più possibile connessi con il mondo reale, il mondo da cui nasce ogni cosa e il mondo a cui tutti noi apparteniamo. Quindi attenzione, essere sempre molto attenti a riconoscere le trappole nascoste, perché in questo momento storico sono ovunque.
Io la ringrazio tantissimo per queste spiegazioni, veramente va tutta la nostra stima.
Grazie a voi, grazie per l'invito e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare fino a qui.